E allora le 10:48 minuti primi, venerdì 24 di aprile 2015, all'ascolto di Radio Onda Rossa e come annunciato andiamo a cominciare la trasmissione a cura dei movimenti per il diritto all'abitare di questa città, fra l'altro oggi con un anello di congiunzione importante fra questa esperienza che è nata solo 15 giorni fa e altre esperienze similari che invece hanno segnato il corso di questa radio e non solo, perché insomma siamo molto felici di questo. Detto ciò, andiamo a cominciare oggi, anche oggi diciamo molto ricco il programma, immaginiamo.
Sì, buongiorno a tutte e a tutti. Siamo un po' in ritardo sugli orari, proviamo a darci con precisione, poi ancora dobbiamo darci un'organizzazione all'altezza, diciamo, delle cose che poi affrontiamo. Sì, ci sono tante cose di cui parlare, c'è anche la dinamica repressiva che oggi a Torino si è nuovamente accesa. L'altra volta avevamo cominciato la trasmissione parlando delle misure a Cremona e anche oggi abbiamo una dimensione di questo tipo. Però prima di entrare nel merito della trasmissione noi vogliamo salutare i due compagni che ci hanno lasciato qualche ora fa, alcuni giorni fa, che sono Mimmo, un attivista della rete dei comunisti e dell'Unione Sindacale di base, e Leonardo, un giovane compagno che ha dato vita all'esperienza di Generazione Precaria, che ha fatto percorsi di lotta e pratiche di appropriazione insieme ai movimenti per il diritto all'abitare. Entrambi per un infarto ci hanno lasciato e sicuramente questa città ha qualche problema in più e qualche vuoto in più. Per chi volesse, stamattina, già da stamattina la SNIA si sta dando l'ultimo saluto a Leonardo, per cui chi volesse passarci sta accadendo in questo momento. Superando questo momento anche complicato, che sicuramente non ci è piaciuto, entriamo nel merito della trasmissione. Abbiamo un po' di cose da dire che riguardano le ultime iniziative del Movimento di Lotta per la Casa Romano, la manifestazione in prefettura del 17 scorso, la mobilitazione di ieri a ridosso del Campidoglio con l'arrampicata sulla chiesa di Madonna di Loreto. Per cui faremo un aggiornamento su questi passaggi e anche una riflessione sul perché si sono messi in campo. Da lì andremo verso la giornata di domani, quella del 25 aprile, una giornata in cui ci sono tante mobilitazioni. Noi saremo impegnati soprattutto nel quartiere nei quartieri di Tor Sapienza, Centocelle e Quarticciolo, dove ci sarà un corteo che partirà proprio da Tor Sapienza e che vede le realtà territoriali impegnate, ma non solo, anche la città intera che sta guardando a questa manifestazione con interesse per le sue caratteristiche anche particolari. È qualche anno che il 25 aprile dentro i territori viene celebrato e soprattutto praticato a partire dalle dinamiche di lotta, dai conflitti, dai percorsi che ci sono dentro le periferie. Quest'anno sarà ancora una volta fortemente meticcio, con tanti migranti presenti, e il fatto che parte dal quartiere di Tor Sapienza è significativo per gli episodi che si sono registrati dentro quel quadrante, soprattutto a via Morandi, a via Cremona, con l'assalto al centro d'accoglienza, con una serie di dinamiche dove la destra fascista, xenofoba, ha provato a mettere piede, in qualche modo c'è anche riuscita, ma che sta trovando il contrasto e la resistenza dei compagni e delle compagne, di chi vive quel territorio e di chi lo abita e ci lotta. Per cui diciamo che poi nell'andare avanti non possiamo non parlare del primo maggio. Qui sentiremo i compagni di Torino anche per capire se la lettura che stanno dando rispetto alle misure cautelari che stanno arrivando in queste ore è di carattere preventivo rispetto alle manifestazioni del primo maggio. Noi stiamo costruendo insieme a tanti altri territori lo spezzone dell'abitare e delle lotte sociali, che il primo maggio sarà a Milano nel giorno dell'inaugurazione di Expo 2015, per cui cominceremo a ragionare sul primo maggio partendo proprio da ciò che sta avvenendo a Torino. Poi sentiremo i compagni milanesi per capire come vanno i preparativi di questa giornata. Daremo i riferimenti dei pullman per chi vuole partire da Roma insieme a noi e costruire insieme questo spezzone sociale che apparirà a Milano e sul quale è stato fatto un forte ragionamento, confronto nei giorni scorsi in diverse assemblee. Torniamo su Roma, parliamo un po' di ciò che è accaduto nell'incontro con il prefetto. Noi abbiamo fatto insieme una manifestazione importante in un giorno in cui eravamo anche molto preoccupati per i numeri. C'era lo sciopero degli autobus, la maggioranza di coloro che vivono nelle occupazioni si muovono con i mezzi pubblici, per cui avevamo timore che questa cosa mettesse un po' in difficoltà la partecipazione. Invece siamo stati piacevolmente colpiti da un gran numero di manifestanti, dal clima che c'era tra chi era in piazza, tante famiglie, tanti bambini, la voglia di farsi sentire, di andare a dire a questo nuovo prefetto che si è insediato dal 3 di aprile che questa città non può essere governata con i manganelli, non può essere governata trasformando le questioni di ordine sociale in questioni di ordine pubblico, come è avvenuto per un intero 2014 e come si era rimesso in moto anche nel 2015 con lo sgombero di via Cesalpino e altre misure cautelari arrivate addosso a chi aveva resistito agli sfratti e aveva provato ad opporsi all'allargamento della precarietà abitativa, dell'emergenza in questa città. Per cui questo corteo così deciso e autorevole, nonché colorato e rumoroso, ha raggiunto Piazza Santi Apostoli ed è riuscito ad ottenere un incontro col prefetto Gabrielli. Questo prefetto noi lo conosciamo per la sua storia, è stato capo della Digos dentro questa città e conosce le tensioni sociali che ci sono, sicuramente avrà potuto verificare che sono anche aumentate e conosce anche bene qual è il ruolo del movimento di lotta per la casa romano e probabilmente la decisione di incontrare i movimenti nasce anche da questa lettura. Dopodiché le cose che ci ha detto devono diventare elemento di riflessione per tutti noi e possono essere anche già da stamattina un momento di confronto. Sostanzialmente ci ha sottolineato che ha verificato una difficoltà a rideterminare un percorso dove la politica ha un ruolo. Cioè, la prima cosa che ci ha detto vorrebbe mettere in campo è un tavolo interistituzionale regione comune, però ce lo ha detto sottolineando il fatto che non sarà semplice. Cioè, mi sembra che ci sia una lettura pessimista, tant'è vero che quando abbiamo affrontato il tema dell'articolo 5 e la questione delle residenze e le occupazioni che vengono private da questo diritto primario, con molta chiarezza ci ha detto che se la politica dà segni importanti di cambiamento, di rettifica rispetto al provvedimento velenoso che sta dentro il cosiddetto piano casa del governo Renzi, sarebbe anche disposto a mettere in campo iniziative che temporaneamente risolvono, affrontano, determinano una situazione diversa sulle residenze. Però c'è sempre questo filo di negatività nei confronti dell'atteggiamento della politica. Ci è sembrato di aver capito anche che ci sia un giudizio fortemente negativo sui livelli di corruzione che ci sono in questa città e probabilmente questo livello di corruzione, che non è soltanto la corruzione spicciola, cioè qualcuno che fa profitti sull'emergenza, ma anche una corruzione di tipo culturale, cioè proprio un'idea di come si gestiscono le questioni sociali, che è tragicamente in rottura, in rotta di collisione con chi invece vuole provare a produrre passaggi programmatici, risoluzione dei problemi e non di allungamento sine die dell'emergenza per continuare a farci profitti. Il passaggio successivo che abbiamo messo in campo necessario era a questo punto provare a, ad attivare la dinamica politica, per cui è stato quasi un passaggio naturale quello di andare ieri a bussare alla porta del il Campidoglio, dell'assessore alla casa e non solo, anche delle forze politiche capitoline, soprattutto quelle di maggioranza. L'arrampicata è stato anche un modo per dire ci siamo, possiamo produrre iniziative e decidiamo noi le caratteristiche delle iniziative che mettiamo in campo, possono essere soft, possono essere più decise, però stiamo tornando a farci sentire. La risposta da parte dell'assessore è stata abbastanza immediata, nel senso che probabilmente la necessità di rimuovere quegli striscioni dalla cupola di Madonna di Loreto ha spinto l'assessore ad incontrare i movimenti. Possiamo dire che al termine di questo incontro, che aveva anche una forte mobilitazione sulla piazza del Campidoglio da parte delle occupazioni e non solo, è interlocutorio, è una riapertura di ragionamento con l'assessorato dopo lo sgombero dell'anagrafe, in cui si era prodotta una rottura, una ferita profonda tra l'amministrazione e i movimenti, che non avevano accettato nemmeno di stare seduti ai tavoli che venivano proposti, che ci sembravano tavoli che riproducevano una gestione delle dinamiche dell'emergenza che assolutamente stiamo rifiutando. Diciamo che questa riapertura di interlocuzione dobbiamo verificare adesso se è legata ad un momento specifico, cioè della giornata di ieri, dell'arrampicamento, o se è un cambio di passo reale. Permetteteci di avere seri dubbi da questo punto di vista. Adesso si aprirà anche un confronto all'interno dei movimenti su come proseguire, cercheremo di capire cosa utilizzare di ciò che è uscito fuori. Si sta ragionando sugli immobili del comune da mettere a disposizione dell'emergenza attraverso la delibera sull'emergenza abitativa della regione. Andiamo a verifica di questo. Ci stanno parlando di una delibera che dovrà essere varata tra poco, in cui ci sono dove c'è il patrimonio pubblico messo a disposizione. Ci parlano di 8.000 alloggi popolari che dovrebbero arrivare dal recupero del patrimonio pubblico indebitamente utilizzato, cioè ci parlano di 8.000 sgomberi sostanzialmente, non riusciamo a capire che cosa può essere e dubitiamo che in questa città si possano realizzare operazioni di questo tipo, senza entrare nel merito di che cosa vuol dire andare dentro un quartiere popolare e sgomberare degli alloggi anche occupati senza titolo. Ci hanno già provato in qualche occasione e mi pare che la resistenza non si è manco messa in moto perché c'erano dei compagni, ma si è messa in moto perché il caseggiato intero scende in campo e gli amici vengono a dare una mano, i parenti si muovono, cioè c'è una capacità di resistenza familiare, chiamiamola così, abbastanza autorevole. Per cui questa ipotesi degli 8.000 alloggi da recuperare di risulta la vediamo veramente avveniristica. L'altra cosa che ci ha preoccupato e che la raccontiamo come elemento di informazione è che sembra che l'amministrazione voglia di nuovo andare all'affitto di stabili per contenere l'emergenza. Siccome da giugno sta rompendo i contratti e finiscono i contratti con alcuni centri abitativi temporanei, devono fornirsene di nuovi e stanno ragionando su una dinamica probabilmente anche di gestione di questi spazi, cioè si sta provando probabilmente a rimettere in campo un'ipotesi costruzione di polmoni sostanzialmente dell'accoglienza abitativa, magari da gestire dentro dinamiche dove il terzo settore interviene e il volontariato ha un ruolo. Tutto questo potrebbe stare dentro un'ipotesi di legislazione sulle povertà sostanzialmente che stanno affrontando a livello governativo. ce lo diceva come informazione. Lei diventerà la responsabile di un consiglio delle città metropolitane che dovrebbe affrontare le questioni di welfare e di politiche sociali in maniera congiunta, governativa, per cui riteniamo che stiamo mettendo i piedi dentro una situazione in cui il governo Renzi, in relazione con le amministrazioni, sta immaginando come dotare la sua rivoluzione liberista fatta di precarietà e cancellazione di diritti anche con una sorta di welfare per i poveri, in maniera da riuscire a contenere conflitti. Questa è un po' la lettura che abbiamo fatto, per cui anche il prefetto Gabrielli probabilmente è stato messo lì per gestire questi passaggi, perché probabilmente la politica non è così autorevole e allora una figura di quel tipo potrebbe supplire anche nelle relazioni con i movimenti. Ho messo un sacco di roba sul piatto, però credo che sia questo un po' dal quale ripartire e poi da qui collegarci invece con le mobilitazioni che stiamo mettendo in moto nelle prossime ore, a partire dal 25 aprile, che hanno dentro tutto questo bagaglio di ragionamento e di motivazioni sul perché stiamo nei territori, sul perché proviamo a ripartire dai territori.
Proseguiamo. A me pare l'ultima parte, poi affronteremo meglio la vicenda del 25 aprile, che mi pare importante dal punto di vista, come dire, continuità politica anche del tipo di conflitto in atto in questo paese, in questo momento nel paese. Rispetto alla questione invece più specifica della casa, mi pare che qui il vizio permane, cioè nel senso che c'è queste, se dovessero portare avanti questa ipotesi dell'affitto di alloggi e quindi di determinare la povertà come un elemento marginale dentro questa società, evidentemente si fa una politica che è antiproletaria, antipopolare, nel senso che non si tiene conto della richiesta di dignità di vita che in qualche modo si esprime attraverso anche il conflitto per il diritto all'abitare, ma si dà una risposta che tra l'altro cerca anche di accontentare alcune clientele politiche all'interno di una gestione di questi nuovi spazi che magari costano di meno ma che non vanno ad affrontare il nodo centrale, cioè che la questione del diritto all'abitare non è una forma di assistenza alloggiativa. Il diritto all'abitare è il diritto alla casa, è il diritto alla possibilità a chiunque di usufruire di alloggi in una situazione in cui tra l'altro giocano sui numeri, cioè questa storia degli 8.000 appartamenti occupati a Roma è una storia che tra l'altro saranno molti di più, quindi probabilmente si riferiscono soltanto alla quota del patrimonio comunale. È una storia che va avanti credo ormai da un ventennio, insomma, nel senso che nei momenti di crisi politica ritirano fuori che faranno gli sgomberi del patrimonio pubblico, ben sapendo che il patrimonio pubblico non è assolutamente incontrollabile, cioè no, da parte delle amministrazioni non è mai stato controllato. Si è permesso in alcuni casi, e questi sono gravi, un mercato della compravendita degli alloggi pubblici. Nell'altro caso invece esistono anche fenomeni diffusi di occupazione dentro i quartieri nel momento in cui si liberano degli alloggi, e quindi è una situazione complessa, come per esempio da parte delle amministrazioni pubbliche. Voi sapete che c'è un limite di decadenza, cioè tu non è che hai diritto alla casa per proprietà per tutta la tua vita, no? Hai diritto a una casa popolare finché rientri in certi limiti di reddito. Questa cosa evidentemente è invece dopo due anni che superi, dopo due controlli che superi questo limite di reddito, dovresti uscire tra virgolette dalle case popolari ed entrare in un mercato pubblico. Ci sono situazioni in questa città di persone che hanno redditi altissimi che non vengono toccate, perché sono quelle che evidentemente danno l'introito maggiore, spesso e volentieri sono anche occupanti abusivi, danno l'introito maggiore alle casse del comune, alle casse dell'ATER. Da questo punto di vista questi settori non vengono toccati e si invece si punta, come si è cercato di fare ultimamente, magari tentando di sgomberare quella mamma con tre bambini dentro il quartiere Prima Valle o episodi di questo genere. Quindi c'è ovviamente un tentativo di mischiare le carte, cioè questo credo che ad Avoli i movimenti lo ribadiranno con forza, perché il piano d'emergenza che era stato richiesto significava aumentare il patrimonio pubblico nella città, cioè questa ormai è una verità che sulla quale non si può tornare indietro, si fa questo o evidentemente si vuole il conflitto, insomma non c'è solo forma di mediazione, che la politica vada rimessa al suo posto e che sappia affrontare queste cose evidentemente è un problema e non solo di un'indicazione del prefetto, ma è un problema e una necessità per i movimenti, no? Anche perché stiamo parlando, cioè ogni volta ci dicono fuori sti 10 ai palazzi che nella città di Roma, stiamo parlando di 220-250, una volta finiti 250 immobili e appartamenti, cioè non stiamo parlando non di una goccia in un lago, una goccia in un mare, e non si riesce a capire che invece una politica di emergenza significa acquistare immobili, fare operazioni sul demanio pubblico, perché se su queste cose non si fanno, cioè non si arriva a sequestrare come sta avvenendo in Italia, leggevo ieri che, oddio adesso non ricordo la città, è stato deciso di arrivare al sequestro di un'ex caserma per affrontare la questione dell'emergenza abitativa, adesso non ricordo bene la città, però voglio dire, o si fanno queste operazioni che hanno un senso e che quindi riescono a cogliere, tra l'altro non favorendo processi di speculazione, no? Di chi sono queste case che si vogliono affittare, quali sono gli interessi che ci stanno sotto, qui siamo passati per Roma mafia capitale, voglio dire, li sappiamo questi meccanismi, cosa comportano e quali interessi, a volte sono interessi economici, a volte sono interessi politici, mai sono gli interessi delle persone che sono coinvolte in queste situazioni, per cui credo da questo punto di vista è importante che si sia riaperto un colloquio, che si comprenda, e forse questo sarà un po' più difficile, che le vicende del diritto all'abitare in questa città non si possono affrontare facendo le misure cautelari a chi fa un picchetto antisfratto, perché su questo evidentemente i compagni e i movimenti sono pronti al conflitto, cioè si vuole arrivare a questo livello, arriviamo a questi livelli, perché evidentemente il fenomeno ormai si è diffuso ma si sta diffondendo, e questo è l'elemento importante su cui senza grandi aspirazioni, ma verificando alcuni passaggi che stanno avvenendo, si sta consolidando quel processo per cui la gente vuol difendersi la propria casa, lo fanno i cittadini italiani come lo fanno i migranti che spesso sono i più sfruttati, anche non soltanto nel mondo del lavoro, ma anche per quanto riguarda gli affitti delle case, che sappiamo essere persone più ricattabili, e quindi da questo punto di vista vengono imposte delle condizioni ancora più aberranti rispetto al mercato degli affitti. Quindi c'è un clima sostanziale in cui mi pare che anche l'atteggiamento della polizia e della questura non è determinato da improvviso buonismo, ma dal fatto che rendendosi conto che insomma, anche il muro contro muro, anche l'effetto repressivo può essere un'arma che tu usi per un periodo, poi però stai di fronte a un fenomeno sociale, una contraddizione sociale talmente forte che evidentemente devi cambiare strada se vuoi che in qualche modo questi problemi non diventino, come dire, la miccia detonante di un processo conflittuale più allargato.
No, intanto vedete, do subito la parola. La commemorazione a Leonardo si sta tenendo, che lui l'ha detto, però si tiene alla SNIA, al centro sociale a via Prenestina, a partire dalle 11 fino alle 15 oggi. I compagni che vogliono portare questo saluto, questa partecipazione a questo compagno di generazione precaria, ha vissuto precario e morto precario, perché questa morte c'ha sicuramente delle colpe della sanità non in grado a tenere in conto, perché Leonardo sapeva di stare male, si era rivolto alla sanità pubblica perché non aveva soldi, perché era un precario, e con i tempi della sanità non ha fatto in tempo, pertanto l'hanno ammazzato. Non è solo una disgrazia che capita, che qualcuno all'improvviso gli viene un infarto e non ce l'aspettavamo, come per esempio di Mimmo che abbiamo commemorato ieri, ma lui si sapeva probabilmente con più attenzione di una sanità efficiente, perciò fa parte di questa precarietà. Tutti i compagni, sia che lo conoscevano e sia che non lo conoscevano, portare il saluto e la solidarietà a questa generazione senza prospettive fino alla morte. Perciò lo volevo ricordare così, questo giovane, un fuorisede, uno che non era di Roma, viveva in questa occupazione fatta al cinema a Breneste. Cioè volevo dire così, pertanto i compagni, di partecipare a questo saluto a via Bresina. Per i discorsi che voi state facendo mi sta bene, ma questo sindaco non mi sembra che, al di là delle chiacchiere, va fatta, perché se vuole risolvere il problema a Roma si devono porre il problema della requisizione, dell'invenduto e delle alloggi sfittiche, sono migliaia su Roma. Se uno vuole affrontare un'emergenza si fa questo. La caserma che dicevi tu è nel Veneto, in un piccolo paese che non mi ricordo il nome, che l'hanno requisito per l'emergenza migranti, per questo fenomeno dei migranti e delle tragedie che stanno avvenendo, e però là già si sono attrezzati a resistere a questa requisizione pure. Scusa, ti prende la parola.
Sì, volevo aggiungere, sicuramente hai molta ragione quando dice questa questione della sanità, perché voglio ricordare appunto la morte di Sher Khan a Piazza Vittorio, che fu anche questa un esempio di mala sanità e di dimenticanza, per così dire, delle persone appunto più bisognose di questa città, come è la parte migrante, che non solamente è ricattata e costretta a nascondersi ancora oggi dopo tutto quello che si è nascosto in questi anni. Noi da 2003, al gruppo di migranti auto-organizzati, ha sempre detto, dopo il Social Forum di Parigi, che l'esperimentazione della precarietà, della precarizzazione delle vite dei migranti era un esempio, perché poi sarebbe stato allargato a quella parte di cittadinanza italiana che ancora resiste e continua a resistere contro un sistema che vuole solamente sfruttare e produrre sempre più povertà e precarietà. Noi diciamo anche oggi che non solamente l'articolo 5 priva della dovuta protagonismo della parte migrante dei movimenti, perché anche non solo la pena della cancellazione del permesso di soggiorno, ma la preventiva carcere del CIE, la cancellazione dentro ai CIE, è una limitazione forte. Il vivere in occupazione significa anche questo, significano dei parametri insormontabili per un migrante che voglia lottare per i propri diritti. Eppure la componente dei movimenti di lotta per la casa gode di una forte presenza di migranti che sono consapevoli dei rischi che vivono in questo paese, di restare senza permesso di soggiorno per una manifestazione, di essere rinchiusi nei CIE, e nonostante questo continuano a far parte degli arrampicamenti, delle occupazioni, perché credono che questa sia la via, che questo sia il processo sociale a cui devono partecipare se vogliono acquisire, conquistare direi, i diritti di cittadinanza che sono dovuti a ogni cittadino consapevole di questo paese e soprattutto di questa città, dove governano ancora i fascisti, continuano a essere loro che aprono le porte alla repressione e alla repressione appunto delle forze che vogliono emergere, soprattutto le forze migranti, che ricordo ancora sono state le prime occupazioni migranti che sono state abbandonate e posso dire così cancellate in un solo passaggio. Le ultime sono state la Casa dei Diritti Negati e prima ancora la scuola di Viale Manzoni, che furono occupazioni fatte dal movimento migrante nel 2000, quando allora i migranti cominciarono a far sentire la loro voce, e ancora oggi nel 2015 continuano ad essere la parte più debole, però la parte che non si rimane ancora schiavizzata. Come è stato detto, ci possono rendere schiavi, ma non è con questi atti criminosi né con questa legislazione che potranno reprimerci in eterno. Noi solleveremo sempre la testa e lo solleveremo insieme a questo movimento di lotta per la casa. Ciao.
alzo al mattino con una nuova illusione. Prendo il 109 per la rivoluzione e sono soddisfatto, un poco saggio, un poco matto. Penso che fra vent'anni finiranno i miei affari. Ma ci ripenso per un, mi guardo intorno per un po' e mi accorgo che sono solo. In fondo è bella per un, la mia età e io ci sto. Si dice che in America tutto è ricco, tutto è nuovo. Puoi salire in teleferica sui grattacieli e farti un uomo. Invece cerco il rock and roll al bar e nel metro. Cerco una bandiera diversa, senza sangue, sempre terza. Ma ci ripenso però, mi guardo intorno per un po' e mi accorgo che sono solo. Dicono alla radio, stati calmo e stati buono, non essere scalmanato, stai tranquillo e fatti uomo. Ma io con la mia guerra voglio andare ancora avanti, e costi quel che costi la vincerò, non ci son santi. Anche se invece però mi guardo intorno ancora un po' e mi accorgo che son solo. Ma in fondo è bella però sto. Cerco una donna che sia la meglio, che mi sorrida al mio risveglio e che sia bella come il sole d'agosto, intelligente si sa. Ma in fondo è bella però la mia donna e io ci sto.
A parlare e passiamo direttamente, dopo aver fatto questo passaggio dovuto sui percorsi di lotta per il diritto all'abitare e le riflessioni che stiamo facendo e che abbiamo portato sostanzialmente davanti a questi microfoni a disposizione di tutti, che sono riflessioni che si stanno facendo nelle riunioni, negli incontri dei movimenti di lotta per la casa. Passiamo a parlare del 25 aprile, che è una data importante che da alcuni anni si sta facendo vivere con più forza dentro i territori e dentro le periferie. Anche quest'anno si è partiti da una proposta fatta dagli studenti di Roma Est, che ragionando sul corteo territoriale del 25 aprile hanno lanciato l'idea di partire da Tor Sapienza. Ce l'hanno motivata dicendo che per quello che era accaduto, l'assalto al centro d'accoglienza, le dinamiche che dentro le periferie accendevano un po' la pancia del paese, anche con forme distanti da come ci esprimiamo noi, ma che comunque rappresentano anche dinamiche di degrado, dinamiche di abbandono, e che stavano trovando anche conforto, spazio, attenzione, soprattutto dentro la destra fascista e xenofoba, che prova ad alimentare non più da sola questa dinamica contro i migranti. E adesso c'è anche la Lega, che da questo punto di vista ha deciso di fare con più forza un'operazione di questa natura, e anche la Lega stessa è venuta a Tor Sapienza nella figura di Borghezio. Questa alleanza con Casa Pound, questo lavoro che si sta producendo anche provando a cambiare i punti di vista anche su una giornata come quella del 25 aprile, Giorgia Meloni in queste ore sta sproloquiando intorno a questa giornata. E noi riteniamo che la proposta che gli studenti avevano lanciato era una proposta davvero interessante. Su questo si è cominciato a fare un lavoro con la rete territoriale di Roma Est, con chi ha costruito la manifestazione negli anni scorsi. L'anno scorso c'è stata una bellissima manifestazione che è finita ai laghetti della SNIA e che ha visto la partecipazione di tantissime persone, una bellissima giornata, la ricordiamo ancora con molto piacere. E l'idea era di provare ad approfondire ancora di più quel ragionamento, toccando quartieri che nell'ultimo anno hanno prodotto anche dinamiche di resistenza, di auto-organizzazione, come Centocelle, come il Quarticciolo, come Alessandrino, che è stato teatro di picchetti antisfratto, picchetti antisfratto che hanno avuto anche una ritorsione repressiva forte, con misure cautelari combinate ai compagni e alle compagne che hanno prodotto quella resistenza. Poco più di un mese fa sono arrivate queste misure, ci sono compagni con l'obbligo della firma ancora in questi giorni. Per cui l'idea di attraversare questi quartieri con un corteo è stata una cosa che è stata accolta molto bene, e ci si è lavorato sopra. Questo corteo si muoverà da Tor Sapienza domani mattina, ci sarà un punto d'avvio molto significativo, perché partirà dalla stazione vecchia di Tor Sapienza, una stazione che è stata devastata dal TAV, e proverà anche a ripercorrere quella ferita, quelle lotte che hanno visto impegnati i frontisti, che hanno dovuto fare i conti con questa grande opera, che ha visto impegnato il Movimento di Lotta per la Casa. Ci fu una carica molto violenta proprio nel tentativo di occupare degli stabili a ridosso dell'alta velocità. Per cui partire da quella stazione ha un significato anche di memoria, così come si tenta di fare sempre intorno alle dinamiche del 25 aprile. Non è soltanto la resistenza di ieri, ma è anche la resistenza di oggi dentro un presente tutto da conquistare. Si saluterà in qualche modo una figura particolare di Tor Sapienza, che è Michele Testa, che è il fondatore sostanzialmente di quel territorio, un antifascista che ha fatto i conti con Mussolini e con le dinamiche repressive prodotte dal fascismo in quegli anni. C'era un'idea di quartiere solidale nella testa di Michele Testa, che partiva da una concezione agraria, cioè di costruzione di dinamiche che partivano dall'uso del suolo e del territorio. Questa cosa ha vissuto anche momenti e anni importanti, quando Tor Sapienza era anche la Tor Sapienza operaia, era la Tor Sapienza anche delle lotte con la Vox, con l'Autovox, e questi luoghi adesso non sono più luoghi della produzione fordista, molti sono stati abbandonati, come la fabbrica Fiorucci, dove c'è l'occupazione di Metropolis, e che diciamo che si sta tentando di valorizzare da due punti differenti. La rendita li vuole valorizzare in termini economici, producendoci sopra dei profitti, per cui continuare ad estrarre valore economico come faceva precedentemente col fordismo e con le fabbriche, oggi vuole farlo con l'uso intensivo del suolo, la sua trasformazione, la costruzione di centri commerciali, la costruzione di edilizia privata, addirittura la incredibile proliferazione di slot machine, questa nuova Las Vegas che sta nascendo sull'asse della Tiburtina o della Prenestina, dentro un fallimento urbanistico che è quello del sistema direzionale orientale, cioè questi relitti urbani che la rendita prova a rimonetizzare. C'è chi invece sta facendo altro, occupa questi spazi, li trasforma e prova a costruire resistenze. Diciamo che partire da Tor Sapienza è anche dare visibilità a questi percorsi di lotta, alle occupazioni e anche ad un meticciato sostanzialmente che ormai dentro il 25 aprile ha trovato una sua ragion d'essere. Non è più il 25 aprile che conosciamo, che partiva da Porta San Paolo con grandi cortei dove le bandiere rosse, la storia della resistenza di questo paese veniva rappresentata con forza e anche con potenza. Quella manifestazione piano piano si è spenta ed è diventata sempre più una rappresentazione istituzionale, con tutte le polemiche che continuamente viviamo ogni anno sulla presenza della Brigata Ebraica e sull'allontanamento delle bandiere palestinesi da parte di questi personaggi prepotenti che si vogliono prendere la visibilità della manifestazione e non solo la visibilità, e che trovano sponda a volte colpevole anche dentro le istituzioni se non dell'ANPI certe volte. Però crediamo che questa volta, quest'anno, una dinamica di rottura più profonda c'è stata. Chi sta convocando l'appuntamento a Porta San Paolo ha di fatto recuperato un'impronta diciamo originaria, non sappiamo che forza avrà. Noi riteniamo che invece il passaggio sui territori con caratteristiche meticce quali ha assunto la lotta di liberazione di questi giorni, dei nostri giorni, la liberazione dagli sfratti, la liberazione dal degrado, la liberazione dall'abbandono, il tentativo di liberarci dalla precarietà, cioè tutte queste robe qui ci vedono camminare insieme non più soltanto dentro un meccanismo residuale o di memoria, ma dentro un presente dove ci sono tantissimi giovani, ci sono gli studenti e soprattutto c'è questa nuova figura importante che sta ormai attraversando le lotte di questo paese e soprattutto a Roma attraversa i movimenti del diritto all'abitare, che è il movimento dei migranti, la presenza dei migranti, tanto più importante in questi giorni per quello che sta accadendo in Europa e nel canale di Sicilia con le tragedie che conosciamo, che noi definiamo assassini, cioè nel senso non sono morti casuali quelle che avvengono in mare, ma sono vere e proprie esecuzioni di massa dentro una politica dell'accoglienza e della solidarietà completamente nemica, non assolutamente attenta alle necessità del momento. Continuando su Tor Sapienza, dopo questo saluto diciamo all'antifascista Michele Testa, fondatore di questo quartiere, ci sarà una colazione che anticipa sostanzialmente la partenza del corteo, una colazione offerta dalle occupazioni che sono nel territorio e che prova anche a tessere diciamo quei legami tra Tor Sapienza e le occupazioni stesse. Dopodiché si partirà in corteo, si attraverserà il quartiere di Quarticciolo, si arriverà a Centocelle, lì si chiude la manifestazione dentro un quartiere simbolo anche delle lotte di questi giorni, e soprattutto si chiuderà con un pranzo organizzato dalla rete territoriale, dal forte Prenestino eccetera eccetera, verso i nuovi momenti di lotta dei prossimi giorni. Ecco, io ho fatto un po' il racconto di come funzionerà domani, sarà importante esserci, non sappiamo se riusciremo più avanti a recuperare un racconto direttamente da chi la sta costruendo questa manifestazione, però io proverei ad andare oltre.
Facciamo una piccola pausa e poi le prossime corrispondenze o da Roma o anche da altre città, perché poi nel frattempo purtroppo gli eventi si accavallano e sono parecchi. Ritorniamo in voce fra pochi minuti. E 35, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, in attesa delle prossime corrispondenze torniamo in voce qui in studio ancora sulla giornata di domani e sulle varie sfaccettature con cui inquadrare questo 70° 25 aprile che si celebra domani.
Sì, dunque sul 25 aprile voglio ricordare che una parte migrante di questa città vi ha sempre preso parte, anche a San Paolo, varie edizioni, ma mi premeva ricordare che i morti in mare di questi giorni, che hanno alzato così un momento l'attenzione, ancora una volta non è nuova come situazione reale che riguarda la questione migranti. Voglio ricordare appunto che nel governo Beltroni sono stati accolti quei morti in Sicilia con un funerale in piazza di Campidoglio, nel momento in cui anche coincideva con i morti di Nasiriya, se vi ricordate, in quegli anni, e naturalmente questo è passato in secondo piano. Poi voglio ricordare anche che il 19 ottobre, precedente al 19 ottobre, ci sarà stati ancora dei morti in mare che sono stati commemorati in piazza davanti sotto la statua del bersagliere. E in questa occasione noi che cercheremo di porre anche questa questione dei morti in mare da un altro punto di vista, che non basta la commemorazione che fa questo governo come sempre, addirittura istituire una giornata della memoria dei morti migranti in mare, che per ottobre è una cosa vergognosa, significa appunto che le risposte che loro danno a questa problematica è molto diversa da quella che dal basso possiamo costruire noi. Noi costruiremo rabbia, indignazione vera e una voglia di riappropriarci anche di questa capacità di contestare le azioni del governo per quanto riguarda la immigrazione. Ricordiamo che questi morti sono prodotti dalle legislazioni attuali che vengono da appunto, e voglio ricordare in questa parte che di questa, grandi colpevoli di questa cosa sono quei due grandi comunisti per loro, Livia Turco e Giorgio Napolitano, che fecero quella famosa legge in cui istituirono i CIE e che fino all'ultimo il Napolitano difendeva ancora come una necessità, perché appunto erano quelle cose che dicevo prima, che costringono i migranti a temere di esprimersi dentro una società che li vuole sempre più calpestate e schiacciati.
Ecco, io aggiungo giusto velocemente una considerazione che credo sia opportuna rispetto a questo 25 aprile. In questa città ci sono state un paio di assemblee prima della visita di Salvini, che ponevano un problema di, come dire, riaprire un confronto tra le varie componenti, le realtà sociali e di lotta della città, non credo per noi stessi, no? Ma rispetto a un fenomeno nuovo che si affaccia oggi, che non è il fascismo per come lo conosciamo, cioè sempre infami sono e sempre evidentemente al servizio dei poteri forti, ma di un elemento molto più viscido, cioè nel senso che all'interno delle contraddizioni attuali che si vivono, anche legate al fenomeno della migrazione, ma anche e soprattutto legate al fenomeno della povertà che avanza, quindi di una crisi economica pesante, all'interno di questa vicenda c'era la necessità, si ribadiva mi pare da più parti dentro quell'assemblea, di ritrovarci nelle periferie, cioè di non lasciare in mano tra virgolette alla speculazione politica e spesso anche ai fascisti, alle provocazioni dei fascisti, le periferie di questa città. Il problema forse è anche interno a noi, cioè che queste cose ce le diciamo prima di una scadenza e poi però dobbiamo essere in grado di dare continuità. Allora si fa ancora, probabilmente qualcuno lo continua a fare, per fortuna non è che c'è l'abbandono delle periferie, però il messaggio credo importante che arriva da questa manifestazione del 25 con queste caratteristiche è proprio questo, cioè ricordare a noi stessi, ricordare anche alla città che cos'è l'antifascismo, che cos'è la solidarietà, quali sono i veri nemici che dobbiamo in qualche modo riuscire a combattere unificando le forze, no? Perché la caratteristica bella che sta attraversando questa città e questo paese, che i migranti non sono più soggetti trasportabili, ma stanno diventando soggetti protagonisti del conflitto. E questa cosa, che probabilmente mette ancora più paura a chi evidentemente governa le levi del potere e del controllo anche poliziesco, no? Perché evidentemente una generazione precaria che attraverso anche il mare, attraverso i barconi, attraverso mille modi si affaccia in questo mondo che ha sempre sfruttato l'altro mondo per rivendicare i diritti, per rivendicare una vita più dignitosa, si rende conto del livello di sfruttamento totale a cui è sottoposto e su questo si comincia a organizzare. C'è la sfacciataggine che si porta avanti nelle lotte è segno di una maturazione politica e sociale importantissima da questo punto di vista, e quindi fare un 25 aprile che attraversa, per idea di questi compagni che l'hanno organizzata e che mi pare che danno un contributo prezioso alla città,
ci abbiamo in onda una corrispondenza.
Finisco velocissimamente, dicevo, allora rispetto da questo punto di vista, legare questa caratteristica nuova del conflitto e della composizione del conflitto alla necessità di presenza nelle periferie come si fa attraverso mille battaglie è un elemento, mi pare, estremamente importante.
Pronto? Ci senti?
Sì, vi sento. Ciao.
Senti, allora, hai sentito sto pezzo, insomma, descriverci di questa iniziativa, no? In questo quadrante che va da Tor Sapienza, Quarticciolo, Centocelle, no? Anche perché in questo territorio la resistenza è stata praticata materialmente. Una ribellione popolare c'è stato, tant'è vero, ci furono pure le deportazioni che si scordano sempre, si parla sempre dei radestramenti ebraici veri, ma pure il quadrato portarono via 2 o 3 mila persone in questi territori che si praticava la resistenza. Si vuole oggi ripristinare che non c'è solo Porta San Paolo, ma ci stanno anche le parti della città che finiscono, quelli che stanno dall'altra parte, periferie. Quella è città, città è Roma. Sta a te adesso descriverci com'è questa giornata, che tipo di percorso e quali obiettivi si prefigge questa iniziativa.
Sì, io intanto dico che le cose che avete detto intorno al 25 aprile sono, insomma, hanno restituito una narrazione, hanno toccato i punti più importanti che hanno portato poi una grande rete di realtà sociali, di movimenti che stanno attivamente tutti i giorni dentro la periferia di Roma Est a indire questo corteo, un corteo appunto che ormai si fa da anni dentro la periferia, cogliendo appunto la necessità di declinare la lotta per la liberazione non in termini evocativi quanto piuttosto nella capacità concreta di continuare a farla vivere nelle lotte quotidiane, nelle resistenze che si producono rispetto ai meccanismi di sfruttamento che dentro i territori arrivano. E quindi da questo punto di vista tutti abbiamo lavorato a immaginare che ci fosse questo grande corteo che potesse unire in una giornata insomma importante come quella del 25 aprile vari pezzi di territorio, sia per appunto raccontare tutti quanti insieme con una voce corale e mettere in connessione le resistenze che dentro questi territori avvengono, sia per recuperare un po' quella memoria di cui si parlava anche negli interventi che avete fatto, che è una memoria assolutamente importante e che è una memoria che si è un po' persa sia nei termini appunto legati proprio a quanto è accaduto dentro questi territori rispetto alla resistenza al nazifascismo, ma sia rispetto alle lotte che negli anni sono state portate avanti. Poco fa citavate le battaglie fatte nelle fabbriche ai tempi del fordismo, e qualche giorno fa in un'iniziativa di piazza che abbiamo fatto a Tor Sapienza, in cui abbiamo comunque posto il tema del recupero della memoria come centrale insomma nel percorso che dobbiamo portare avanti nella quotidianità. Per esempio c'è chi ha portato, ha mostrato le foto della resistenza al quarticciolo degli occupanti delle case, e quindi insomma le stesse resistenze che si portano avanti oggi e che quindi come dire occorre riportare a un filo conduttore, occorre ricostruire tutto quello che è avvenuto, perché di fronte a queste periferie ormai ci troviamo in situazioni assolutamente complicate, dove la necessità appunto primaria che abbiamo ritenuto tutti quanti è quella di mettersi contro chi per esempio ha prodotto dentro Tor Sapienza, dentro il Morandi, quello strappo pesante nei confronti dei migranti, quanto piuttosto entrare dentro quelle contraddizioni e far comprendere che c'è chi strumentalizza situazioni complicate, c'è chi come le forze politiche che avete nominato prima, da Lega Nord, Casa Pound eccetera, sta provando a muovere la pancia arrabbiata di tantissime persone mettendo in campo una guerra fra poveri, agitando i migranti in particolare come coloro che insomma sono la causa dei nostri problemi. Per cui da questo punto di vista sicuramente la presenza dentro i territori quotidiana e la capacità collettiva, di una forza collettiva come quella che sta mettendo in campo il corteo del 25 aprile deve avere anche questo compito, quello di far comprendere che c'è un'altra strada per risolvere i problemi, che non è certo quella di affidarsi al primo politicante che viene a fare promesse e viene a indicare nemici che non sono nostri nemici ma che sono nostri alleati nelle lotte, perché stanno dalla stessa parte, stanno sulla stessa barca in cui siamo tutti, e appunto avere la capacità collettiva di indicare chi sono i nostri nemici, dove stanno le cause dei problemi che viviamo tutti quanti insieme nella quotidianità, e quindi collettivamente presentargli il conto e provare a ribaltare la situazione. D'altra parte insomma questi territori sono stati anche attraversati dalle vicende che sono state riassunte dentro il filone dell'inchiesta Mafia Capitale. Dentro queste periferie c'è chi evidentemente ha sgozzato, se chi ha utilizzato questi spazi per fare profitti, e sono gli stessi personaggi insomma che adesso invece vorrebbero convincere gli italiani che il problema sta altrove. Quindi appunto questo corteo del 25 aprile ce lo vediamo intanto in continuità anche con quella manifestazione del 28 febbraio, che ha voluto dire un no chiaro e netto a Salvini e alle sue politiche, e mostrando l'indisponibilità a mediare di fronte a un personaggio del genere e appunto respingendo sia lui che i suoi discorsi in un ambito che chiaramente non può essere un ambito che prende piede dentro i territori, e per fare in modo che questo non avvenga è chiaro che dobbiamo tutti quanti fare uno sforzo collettivo e impegnarci concretamente nella quotidianità a, appunto, a continuare a resistere, a continuare ad affermare altro nelle pratiche, nelle pratiche quotidiane. Sicuramente quindi la giornata di domani è una giornata importante, importante anche rispetto, le dicevate, a quanto sta accadendo in questi giorni nel canale di Sicilia, al dibattito che c'è intorno al tema delle migrazioni. Domani collettivamente dobbiamo affermare che quelli che ce l'hanno fatta hanno intrapreso dentro questo paese, dentro questa città, dei percorsi di lotta, che sono percorsi di lotta che stanno facendo anche avanzare un processo che sicuramente è un processo che riguarda anche le condizioni degli italiani. Gli migranti in lotta difendono gli italiani dagli sfratti, difendono il diritto a rimanere nelle case popolari, stanno lottando contro l'articolo 3, contro l'articolo 5 del piano casa. Sono soggetti che devono essere, si sono alleati nella possibilità appunto che in questo paese riusciamo a fermare questo neoliberismo sfrenato che evidentemente sta producendo tutti i disastri che viviamo nella quotidianità. E quindi importantissima la partenza da questo evento appunto per dare un segnale forte rispetto anche alle vicende dei mesi scorsi, e per impedire che ancora una volta questo possa accadere. Importantissimo il passaggio dentro il Quarticciolo, un territorio pure quello che ha visto tante lotte, che ha una composizione sociale che deve essere deve mettersi a disposizione di un percorso di lotta che riguarda appunto la difesa di diritti conquistati che ci vogliono togliere. Era a Centocelle, un altro quartiere pieno di resistenze e pieno di contraddizioni, però appunto territori dentro i quali si produce nella quotidianità una resistenza, si produce una resistenza alla gentrification, con l'arrivo di grandi opere come la metro, piuttosto che di strade come la Prenestina Bis, piuttosto che di progetti speculativi come quello che per esempio Claudio sta immaginando su Viale Tirico, provando a dire che darà una risposta al Morandi, quando invece Morandi e le sue stanze non c'entrano niente con Viale Tirico, e la speculazione di Viale Tirico è legata alle necessità di Castagirone, che sta continuando a costruire palazzine che evidentemente stanno rimanendo vuote. E quindi sarà un corteo che per tutto il percorso, per tutto il tragitto chiaramente sarà in grado di comunicare anche dei punti di vista rispetto a quanto accade dentro i territori, e che dovrà avere la capacità anche successivamente oltre il 25 aprile di far rimanere in connessione questi territori con il resto della città, far rimanere in connessione tutte le realtà in lotta dentro questi territori, per intraprendere nuove battaglie per impedire che nuovi scempi accadano.
Ricordiamo la via di partenza di questo corteo di domani, che è
il corteo partirà dalla stazione vecchia di Tossatienza, una stazione vecchia che non esiste più perché è stata devastata dal passaggio del TAV che ricordavate prima, che ha prodotto evidentemente deportazione di abitanti, chiusura di piccole attività che poi appunto hanno aperto anche la strada alla grande distribuzione eccetera. Partire da lì passerà dentro via di Tossatienza per arrivare poi su Viale di Chirico, e da lì prenderà la Prenestina su via Manfredoni, entreremo dentro il cuore del Quarticciolo, e dal Quarticciolo poi ci muoveremo dentro Centocelle con la Vivo a Piazza delle Camelie e un pranzo poi sociale organizzato dalle realtà che stanno costruendo questa giornata dentro Piazza dei Gerani, con appunto un pranzo e un pomeriggio poi di socialità, ma anche di possibilità di continuare a parlare con chi in quei territori lì e chi quei territori li attraversa.
E chiudiamo qua. Io volevo solo, visto che ci siamo accertati di una notizia che davamo prima, quindi magari diamola meglio, che stavo...
salutiamo la corrispondenza, perché
pensavo che non ci fosse più.
Ok, ciao, c'è fatto. E rispetto alla questione del demanio e della requisizione delle caserme, ci riferiamo alla città di Bari. Tra l'altro non è legata alla questione dei migranti, almeno dalle notizie dei giornali, ma alla questione dell'emergenza abitativa più in generale. Dopodiché c'è la proposta di Fassino e dell'ANCI di arrivare alla requisizione di alcune caserme, quindi dei carceri a cielo aperto, dove infilare i migranti che arriveranno con i barconi. Quindi sono due cose evidentemente diverse, però a dimostrazione del fatto che una delle cose che chiede i movimenti, cioè che queste enormi caserme che stanno nelle metropoli, nelle grosse città di questo paese, non siano oggetto di speculazione ma rientrino dentro dei piani socio-abitativi a favore della città. Insomma, era un piccolo particolare che ci tenevo a precisare.
Andava segnalato.
Sì, e aggiungo che sono affidate poi sotto il controllo del comune, del sindaco direttamente, a organizzazioni del terzo settore e naturalmente associazioni di volontariato locali.
Come sempre,
per facilitare anche il movimento dei soldi, insomma.
Niente di nuovo, diciamo. Bene, noi siamo giunti quasi alla conclusione, direi che ci prendiamo l'ultima pausa musicale e poi credo che andremo in diretta con Torino, se non vado errato.
Dalle belle città date al nemico, fuggimmo di su per l'aride montagne, cercando libertà fra rupe e rupe, contro la schiavitù del suo tradito. Lasciamo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo il cuore e i muscoli in battaglia. Libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue il color della bandiera, l'Italia siamo armata forte e fiera. Sulle strade del nemico assediate, lasciamo talvolta le carni straziate, provammo grande risposta, sentimmo l'amor per la patria nostra.
Abbiamo al telefono Dana da Torino e vogliamo entrare nel merito di ciò che è accaduto dalle prime ore del mattino. C'è questa operazione repressiva nei confronti dell'attivismo dei compagni e delle compagne torinesi. Se Dana ce lo racconta un po', noi abbiamo un po' capito che la lettura che state dando ha caratteristiche di operazione preventiva anche rispetto alle mobilitazioni nei prossimi giorni, 25 aprile, 1 maggio, e noi poi ci attaccheremo proseguendo la riflessione proprio sulla giornata del 1 maggio a Milano, per cui se questa lettura è giusta intanto affrontiamola dal punto di vista delle forze dell'ordine, come se la stanno immaginando e concretizzando.
Sì, come giustamente dicevi tu, questa mattina c'è stata questa
operazione di polizia sono state notificate diverse misure cautelari a tutti i compagni e compagne del centro sociale Ascatasuna e del movimento di lotta della Valle di Susa. Due i procedimenti in questione, uno il più corposo rispetto alle contestazioni che c'erano state il 17 ottobre scorso al vertice dei ministri europei riuniti a Torino per celebrare il 54esimo anniversario della Carta Sociale dei Diritti Europei e invece un secondo procedimento riguardante le contestazioni che c'erano state in valle la sera della sentenza del maxi processo che aveva visto accusare e condannare 52 attivisti del movimento NoTav per i fatti del 27 giugno e del 3 luglio 2014. Stiamo parlando di misure cautelari in entrambi i procedimenti che non riguardano la detenzione in carcere, infatti si tratta di due misure cautelari agli arresti domiciliari, diversi obblighi di dimora e obblighi di firme e rientri di serali a casa. E, come dicevi giustamente tu, siamo di fronte a delle vere e proprie operazioni, una vera e propria operazione ad orologeria, cosa per cui anche soprattutto il centro sociale Ascatasuna, ecco, non è nuovo sperimentare. Ci ricordiamo bene gli arresti del 2008-2009, adesso non mi ricordo esattamente, a pochi giorni dal vertice dell'Aquila per il G8 University Summit, dove era stato proprio detto che la tempistica era stata determinata dalla volontà di depotenziare la partecipazione dei compagni e delle compagne a quella data di mobilitazione nazionale e internazionale. Un'operazione, crediamo, appunto ad orologeria, guardando la tempistica, guardando anche appunto le dichiarazioni che soprattutto sui giornali locali erano uscite nei giorni scorsi con i vertici del PD cittadino che avevano chiesto mezzo stampa e dichiarazioni pubbliche una protezione dello spezzone del PD per il corteo del 1° maggio che si terrà a Torino appunto dallo spezzone sociale, dallo spezzone del network antagonista torinese. E questa è un po', sono un po' i dati, sono un po' la cronaca. Detto questo, come dire, noi siamo tranquilli, nel senso che appunto uno non è la prima volta che ci troviamo ad affrontare queste bolle di sapone, siamo consapevoli, ecco, che al più presto si risolveranno un po', per si riveleranno per quello che sono. Due, non fa che aumentare, ecco, la nostra determinazione e la nostra voglia di partecipare alle prossime giornate di mobilitazione che, come dicevi tu, soprattutto il 1° maggio ci vedranno impegnati a Milano per il corteo, per le 5 giornate di mobilitazione che si andranno a costruire in contrapposizione all'Expo 2015, una data importante in cui tutti i movimenti territoriali per il diritto all'abitare, per la difesa, ecco, dei diritti di tutti, dei lavoratori, di chi tutti ci ritroveremo lì. E quindi, ecco, questo non sarà di sicuro un elemento che farà mancare la nostra partecipazione e la nostra determinazione a quella giornata di lotta.
Non avevamo dubbi. Ti ringraziamo, noi andiamo avanti con la trasmissione e poi magari capiremo meglio, sentendoci più avanti, sul percorso che ci porta verso Milano. Grazie.
Perfetto, va bene, un saluto a tutti e a tutte.
Volevo dire una cosa su questo fatto che ogni volta preventivamente, quando c'è il movimento che si muove, no? Che ci sono delle scadenze, su puntualmente arrivano questi interventi preventivi. proprio per queste cose una generazione 70 anni fa si ribellò. Si ribellò fino al punto di prendere le armi per liberarsi da questo gioco. Oggi a 70 anni raccontiamo ancora la stessa storia. I fermi preventivi, misure cautelari preventivamente create sul nulla, in scadenza quando ci sono scadenze di iniziative o cercare di bloccare la gente che si organizza alla ribellione. 70 anni fa una generazione si ribellò fino alla presa delle armi. Io penso che noi ne dobbiamo tenere conto di questa storia che si ripete, e si potrebbe ripetere fino all'eccesso, perché ormai sono arrivati veramente a condizioni insopportabili. Vedere quello che succede con le risorse pubbliche che tutti rubano e nessuno va in galera, e i compagni che si mobilitano in difesa dei strati sociali più deboli, c'è sempre pronto un questore o un giudice a dare misure cautelari. Io penso che questa cosa è insopportabile e lo dobbiamo dire. Mi sento da dirla perché vengono puntualmente in ogni scadenza le leggi fasciste che non sono state mai abrogate.
Certo, sì, le parole di Ettore sono parole molto, molto forti e sono motivate anche da una dimensione in cui credo che siano veramente molti gli attivisti, le attiviste sottoposte a misure di questa natura ormai in Italia. Io ricordo solo una cosa, che per esempio il 28 di questo mese, il 28 aprile, parte il processo satellite sul 31 ottobre, cioè è un processo che vede coinvolti 19 compagni e compagne. Questo processo satellite parte separato dallo spezzone più grande, che ancora non ha avuto le indagini preliminari concluse, perché riguarda tre attivisti che sono stati individuati successivamente, per cui si è aperto un processo parallelo che ha avuto tempi differenti rispetto a quello più grande. Però noi ci stiamo già mobilitando per stare vicino ai compagni coinvolti in questa prima udienza. Ci sarà un presidio il 28 a Piazzale Clodio a partire dalla mattina. Sta per uscire un comunicato congiunto con tutte le realtà che hanno dato vita a quella importante giornata di lotta contro il ministro Lupi e contro il decreto sulla casa che stava per arrivare, con dentro l'infame articolo 5, e su questo poi sicuramente circolerà questo comunicato. Era una parentesi che aprivo. Torno al primo di maggio. La cosa che diceva Dana da Torino è molto importante, cioè non sono queste operazioni giudiziarie a fiaccare la volontà di chi lotta dentro i territori. La costruzione di questo spezzone sociale dentro la manifestazione del primo maggio, uno spezzone che sarà fortemente caratterizzato dalla presenza dei movimenti per il diritto all'abitare e dalle lotte che ci sono di resistenza dentro le periferie, dentro i territori, tutti insieme, provando a rappresentare un modo di fare le cose, che è stato rappresentato anche plasticamente nelle giornate del 18 e del 19 ottobre. Soprattutto la manifestazione del 19 ottobre 2013 ha prodotto uno scarto di cui ancora oggi si parla. Non ne parliamo solo noi, ne parlano pure i servizi che sono impegnati a monitorare le attività dei movimenti. Per cui credo che riprendere anche quello spirito, quel modo di stare in piazza, quello stare mischiati insieme, meticci come ci piace dire, e con le lotte più significative che dentro questo paese producono conflitto, sarà anche un modo bello di stare insieme. Avremmo voluto sentire dei compagni da Milano magari per aggiornarci su come stavano andando le cose, sul percorso del corteo che è ancora tutto appeso alle decisioni della questura, se ci saranno zone rosse o se non ci saranno. Insomma, siamo in attesa di un po' di notizie. Purtroppo i tempi che abbiamo allungato per parlare il 25 aprile non ci consentono di sentire il Centro Gentile Milano. Chiudiamo un po' noi con delle riflessioni nostre rispetto alla costruzione di questo spezzone. Si stanno organizzando anche dei pullman per chi volesse salire con noi a Milano per il 1° maggio. Vi potete prendere questo numero di telefono del compagno che si sta occupando dell'organizzazione dei pullman, si chiama Dario il compagno, e il numero di telefono è 388 61 92 158. Lo ripeto, 388 61 92 158. Magari qui in radio se lo segnano, se arrivano qualche telefonata possono girarlo su questo numero di telefono.
C'è anche un treno che organizza i Cobas, cioè con un treno.
Aspettiamo anche gli elicotteri per cui attaccano.
No, chi vuole, da tutti i lati. Dato che i Cobas hanno questa cosa che hanno preso i biglietti poi con la freccia rossa, insomma, voglio dire, con un contributo per chi se lo può permettere, c'è anche questa possibilità, perché anche i Cobas si stanno mobilitando, altre realtà stanno facendo. Milano sarà una giornata che, a prescindere dalla repressione, insomma, che si fa. Poi ti lascio subito la cosa, ricordiamo che questa trasmissione, che abbiamo sfondato un po' di più, la prossima l'articolamo migliore, però è una trasmissione che funzionerà se la gente che ci ascolta contribuisce con le telefonate. Non vorremmo parlare solo noi, ma vorremmo suggerimenti degli ascoltatori, ecco.
Speriamo, no, io la chiudo qua, mi pare che c'è poco da aggiungere. Chiaro, il 1° maggio invadiamo Milano, insomma, questo mi pare il segnale. Noi lo faremo con le lotte sociali, perché questo rappresentiamo, e questo credo che sia un messaggio positivo, cioè nel senso che ispira anche la nostra azione politica, cioè mettere insieme dei soggetti, le persone, i conflitti sociali in questo paese dentro una possibilità di ricostruire un percorso, come dire, comune, che sappia allargare il conflitto nel paese. Quindi il 1° maggio, ovviamente, per tutto quello che rappresenta, è un'occasione altrettanto importante.
Benissimo, ci salutiamo qui. Il prossimo appuntamento sarà non venerdì prossimo, che ovviamente è il 1° maggio, quindi saremo tutte e tutti in viaggio con i mezzi più disparati. L'appuntamento è dunque per venerdì 8 maggio, sempre insomma fra le 10 e le 10:30. Un brano conclusivo non a caso, e poi ci metteremo in contatto con la manifestazione dei lavoratori e lavoratrici del mondo della scuola di questa mattina.
Che... Mio padre è morto partigiano a 18 anni, fucilato nel nord, manco son due. Perciò non l'ho mai visto,